carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
L'immaginario dell'Ariosto, l'Ariosto immaginato. Questo è il titolo di una mostra che il Louvre dedica questa primavera 2009 all'universo e all'opera del grande poeta del Rinascimento italiano Ludovico Ariosto. L'immaginario dell'Ariosto è quello che esprime soprattutto il suo vasto poema cavalleresco Orlando Furioso, e l'Ariosto immaginato è il fascino che l'Ariosto ha esercitato sugli artisti per secoli. Questa mostra invita a compiere un viaggio attraverso l'immaginario dell'Orlando Furioso, dalle sue fonti e dall'influenza esercitata nel corso del Rinascimento fino ad alcuni suoi esiti nella Francia del Settecento e dell'Ottocento. Canal Académie ha il grande piacere di ricevere nel nostro studio signora Monica Préti-Amard, la curatrice della mostra parigina. Signora Préti-Amard, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è una storica dell'arte, specialista fra l'altro della pittura italiana del Seicento e responsabile dei programmi scientifici di storia dell'arte all'Auditorium del Louvre. Allora, la prima domanda sarà semplice: perché l'Ariosto oggi e quale ruolo o quale importanza può avere l'opera del scrittore e poeta del Cinquecento, questo Ludovico Ariosto, nel 2009? E anche perché al Louvre?
Prima rispondo: perché al Louvre Ludovico Ariosto? Perché una programmazione L'Ariosto e les Arts al Louvre è per proseguire una riflessione che il Louvre conduce sulle grandi opere letterarie che hanno influenzato le arti, in particolare le arti visive. Nel passato il Louvre ha consacrato delle programmazioni alle Metamorfosi di Ovidio, alla Divina Commedia di Dante o ancora più recentemente alla Gerusalemme liberata di Tasso. E adesso l'Orlando Furioso dell'Ariosto. L'Orlando Furioso, che è una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti, possiamo vederlo anche attraverso le collezioni del Louvre. Cito alcune opere importanti che si trovano al Louvre ispirate all'Orlando Furioso: un quadro, un prezioso quadro che rappresenta Medoro e Angelica, un tema, un'iconografia che è diffusissima nelle arti figurative. Questo è un quadro di Toussaint Dubreuil, un artista della seconda école de Fontainebleau. O ancora possiamo ricordare un bronzetto rappresentante Ruggero e Angelica di Ferdinando Tacca, e il celeberrimo quadro di Ingres, Roger délivrant Angélique, che del resto è esposto nelle sale della mostra di cui parleremo più tardi. Vorrei anche una statua straordinaria del Louvre, rappresenta una statua monumentale, rappresenta l'Orlando Furioso, ed è, si trova questa statua, è dell'artista francese dell'Ottocento, artista romantico du Seigneur, si trova esposta nella Cour Puget del Louvre. Del resto direi che nessun anniversario o celebrazione particolare motivano la scelta dell'Ariosto. Vorrei però ricordare la pubblicazione recente dell'Editio Princeps dell'Orlando Furioso, la prima edizione pubblicata nel 1516, è una edizione critica curata da Marco Dorigatti e pubblicata a Firenze da Olschi, un lavoro straordinario di filologia, e anche questa edizione ha motivato tutta una serie di studi di cui ha beneficiato la programmazione del Louvre. E vorrei ricordare che il Louvre ha lavorato in collaborazione con l'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara. Per quanto riguarda la modernità dell'Ariosto, lei ha ragione, l'Ariosto, questo straordinario capolavoro del Rinascimento, non esercita più quel fascino oggi, e direi in Francia molti, il pubblico non conosceva, e mi ha fatto piacere che questa programmazione abbia creato il desiderio di conoscere quest'opera letteraria. Perché non è conosciuto? Direi che la ragione è che lo stile e il contenuto dell'Orlando Furioso è profondamente radicato in una cultura cavalleresca, cortese del Medioevo, che è lontana evidentemente dalla nostra epoca, eppure è un poema di una straordinaria modernità. Lo aveva notato Calvino e lo ha ancora scritto recentemente in un saggio appena pubblicato Giulio Ferrone. E vorrei riprendere per l'appunto qualche idea che una grande specialista della letteratura e dei rapporti tra letteratura e arti nel Rinascimento, Lina Bolzoni, qualche idea scritta a proposito di questo nuovo saggio di Giulio Ferrone. Conduce anche a capire quale sia la modernità dell'Orlando Furioso. Prima cosa ci si può domandare chi è il personaggio che dice io nell'Orlando Furioso, chi è, a cominciare dai versi iniziali, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, ricomincio questa qui, perché, allora, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto, chi è questo io che narra? È il poeta epico che si presenta come l'erede di Virgilio e del resto questo incipit riprende quello dell'Eneide, arma virtunque, cano, canto le armi e l'eroe, o è il nuovo poeta volgare, il poeta sensibile alle donne e gli amori sulla scia del suo immediato predecessore, il Boiardo, che non è mai nominato, ma che l'Ariosto continua, di cui l'Ariosto, pardon, continua le storie, Boiardo, quindi l'Orlando innamorato. E direi che questo io narrante, questo poeta, è entrambe le cose e ancora molte altre, e vediamo già si intravede la novità e la modernità di questo poema, la sua complessità e qualcosa di radicalmente nuovo e moderno. Questo, lo scrittore, è anche il protagonista delle sue storie. All'inizio del poema, quindi, quando si parla del canterò come il grande saggio Orlando diventò matto per amore, dice l'Ariosto, e prosegue: se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ed or mi lima, che me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finir quanto ho promesso. L'Ariosto immediatamente, da artefice, da scrittore, diventa protagonista del poema e dice lui stesso preda dell'amore e si dice: spero che questo amore, questa pena d'amore che mi abita, mi permetterà di finire il mio poema. E quindi vediamo come l'Ariosto scardina tutti i codici della letteratura per immedesimarsi nella storia che racconta. E una storia che racconta l'amore, ma ancora l'amore che può condurre alla follia, altro elemento di novità, la follia. La follia che è il tema centrale.
La follia furiosa,
il tema centrale del poema. Mai nessun poema ha messo in scena in questa maniera la follia che non è soltanto una patologia, corrisponde nel poema dell'Ariosto alla condizione umana, un po' come insegnava nel suo elogio della follia, nel suo Morie Encomium, Erasmo che scrive dunque l'elogio della follia nel 1509, vicinissimo, quindi gli anni vicinissimi all'Orlando Furioso, e senz'altro l'Ariosto aveva letto Erasmo. Quindi vediamo anche quali sono gli anni dell'Orlando Furioso, questi anni di fermento, di pensiero e
di invenzioni,
di riflessioni profonde sulla condizione umana. E in fondo queste avventure che l'Ariosto racconta, queste fughe, battaglie, meraviglie, sono in fondo una ricerca perpetua della coscienza di sé.
Di avvicinarsi all'uomo, all'anima.
All'anima umana, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue complessità. Io direi che questo è veramente una dimensione che può parlare ancora oggi alla nostra epoca.
Basta leggerlo, ma questa è un'altra avventura.
Certo,
sì, sì.
Certo.
Ma forse adesso sarebbe il momento di spiegarci e guidarci nel labirinto dei diversi racconti di questi eroi, la storia di Orlando e Rinaldo, che si disputano l'amore della bella Angelica, o di Ruggiero e Bradamante, di Astolfo che vola sulla luna, dell'ippogrifo, eccetera eccetera. Allora vi invito di lasciare andare la sua fantasia per riassumere se possibile, questo poema tanto complesso e tanto bello.
È difficile, ha ragione, riassumere l'Orlando Furioso, un poema vastissimo, 46 canti, più di 40.000 versi e in per di più una struttura policentrica e sincronica. Diverse racconti succedono allo stesso tempo, con vicende che si intersecano e si biforcano di continuo. Possiamo tentare di riassumere alcuni fili narrativi. Il tema principale del poema è naturalmente la storia di Orlando, come Orlando divenne d'amante sfortunato di Angelica, la bella principessa orientale, matto furioso, e come le armate cristiane, per l'assenza del loro primo e più valoroso campione, rischiano di perdere la Francia. E infine, come la ragione smarrita da Orlando fu ritrovata da Astolfo sulla Luna, luogo in cui si trova tutto ciò che viene smarrito sulla Terra. Questo straordinario luogo che descritto dall'Ariosto e dove, al quale Astolfo arriva volando sull'ippogrifo. Straordinaria fantasia e straordinario anche momento di poesia onirica. Allo stesso tempo si svolge la vicenda di Angelica, caratterizzata dalle infinite fughe di lei, innamorati, cavalieri cristiani e pagani, ma che infine si innamorerà lei stessa del giovane soldato Medoro, un soldato pagano, e di cui diventerà la moglie. Sarà questo amore che renderà scoperto da Orlando, che lo renderà pazzo. Infine, un'altra storia tratta di Bradamante e Ruggero, rispettivamente amazzone cristiana e cavaliere pagano, e degli ostacoli che i due devono superare per adempiere al loro destino e sposarsi. Qui si vede in sottofondo la vena encomiastica del poema. In effetti Ruggero e Bradamante sarebbero, secondo l'Ariosto, i fondatori illustri della dinastia d'Este. Ruggero è erede e troiano di ascendenza, quindi questa eredità illustre che l'Ariosto crea per i suoi mecenati.
E che era molto importante a quest'epoca,
una
no?
grandissima importanza di trovare delle
i fonti,
assolutamente dinastica e le più illustri. In questi bisogna pensare che gli Este, quindi di Ferrara, erano dei principi colti, dei principi illustri, ma in un contesto di guerre, di un piccolo principato che si doveva difendere e anche affermare la sua forza, la sua potenza rispetto alle forze straniere che cominciavano a essere presenti, la conquista della Francia, ma anche rispetto agli altri signorie, principati, repubbliche che cercavano di contendere in un'Italia ancora non unita e policentrica il primato. Quindi effettivamente l'importanza di creare queste dinastie, queste discendenze per poter fondare la forza di un ducato in questo caso. E direi che tutte queste diverse storie d'amore, avventure, si svolgono sullo sfondo della guerra fra i Saraceni di Agramante, re d'Africa, e i cristiani di Carlo Magno, sotto lo sguardo attento del narratore, esterno e onnisciente, questo io, che l'io che narra e che dice la storia.
E l'Ariosto, lui ha cominciato già giovane a comporre il suo poema, e la prima edizione è stata fatta in 1516, come lei ha detto.
Certo, hai ragione, e questa prima edizione è un'edizione importante, la prima stampa dell'Orlando Furioso, ma l'Orlando Furioso è l'opera di una vita. L'Ariosto inizia a comporlo fine del 1504-1506, prima edizione quindi 1516, che continuerà a perfezionare e a arricchire fino all'ultima edizione del 1532 in 46 canti, e che è pubblicata quindi un anno prima della morte dell'Ariosto. Quindi conclude con questa ultima edizione questa sua opera di una vita.
Era già un personaggio molto conosciuto e molto celebrato?
Sì, l'Ariosto era un personaggio conosciuto, ma dobbiamo pensare che l'Ariosto, che noi conosciamo attualmente come scrittore, era soprattutto un uomo di corte e un abile e formidabile uomo
un funzionario
anche. Proprio
era al servizio del cardinale Ippolito.
Un funzionario al servizio del cardinale Ippolito d'Este, e quindi per lui prima del cardinale Ippolito d'Este, poi del duca Ercole d'Este, e per loro sarà inviato in missioni importanti in Toscana, in Garfagnana e a Roma presso i papi Giulio II e Leone X. E direi che era noto quindi anche come in questa dimensione politico-diplomatica. Naturalmente il poema, fin dalla sua pubblicazione, avrà una grande fortuna e lo renderà celebre come scrittore, ma si sa, almeno dalle testimonianze che abbiamo e dalle satire anche scritte, autobiografiche scritte dall'Ariosto stesso, che l'Ariosto avrebbe maggiormente voluto essere celebrato come scrittore, e probabilmente i principi d'Este non lo apprezzarono quanto egli avrebbe desiderato. Ma sappiamo anche per la testimonianza delle edizioni illustrate che saranno pubblicate subito dopo la morte dell'Ariosto, quanto questo poema continuerà e avrà una straordinaria fortuna, e sarà pubblicato a Ferrara, ma subito a Venezia, dai principali e più grandi editori come i Valgrisi dell'epoca.
Un personaggio veramente fantastico, e soprattutto il suo poema. E che dici di una breve pausa musicale? Evidentemente c'è una grande scelta fra Vivaldi, Handel, Lully, Joseph Haydn anche, che furono tutti ispirati da questo poema eroico. Ma l'Orlando Furioso di Vivaldi è forse il più conosciuto, ma oggi ascoltiamo qualche pezzo di Alcina di Georg Friedrich Händel. D'accordo?
Benissimo.
Benissimo. Signora Monica Preti Amar è venuta nel nostro studio a Canale Accademia per presentarci l'immaginario dell'Ariosto, l'Ariosto immaginato, questa mostra che è presentata questa primavera 2009 al Louvre a Parigi. Signora Preti Amar, possiamo seguire adesso la mostra per i nostri ascoltatori. Nel immenso museo del Louvre si sale al primo piano dell'ala de Non. E lì, fra i dipinti francesi e italiani, è la Galleria d'Apollo, che è stupenda anche. Ci sono due sale, un corridoio e una grande magia, devo dire. Siamo nell'immaginario dell'Ariosto. E la prima vetrina accoglie un libro antico con preziose miniature, e mi pare è la prima edizione dell'Orlando Furioso. Un vero tesoro, vero?
È un vero tesoro. È la prima edizione, è uno degli esemplari più illustri di questa prima edizione, molto rara, dell'Orlando Furioso, ed è l'edizione destinata dall'Ariosto stesso al re di Francia, Francesco I, e che è restata nelle collezioni reali e adesso alla Biblioteca Nazionale della Francia. È un'edizione di una grande preziosità simbolica, ma anche è un esemplare che è decorato da miniature sulla prima pagina, la pagina dell'incipit, delle miniature finissime realizzate da un atelier ferrarese per questa destinazione reale di questo esemplare. E vorrei dire che questa presenza del testo dell'Ariosto, che permette di aprire, di entrare nel mondo immaginario che poi ha suscitato, ha un'importanza anche perché l'Ariosto ha capito fin dall'inizio l'importanza che poteva avere la stampa per la diffusione della sua opera. E è uno dei primi scrittori che hanno seguito personalmente tutte le diverse tappe delle diverse edizioni del suo Orlando Furioso, un po' come Manzoni per I Promessi Sposi. Quindi ha avuto una particolarissima attenzione alla versione a stampa di questo suo poema. Peraltro, un'altra questione che ci interessa, parlando di immaginario figurativo, immaginario letterario, l'Ariosto non ha desiderato che il suo poema fosse illustrato. Certamente il suo pensiero è che la forza stessa della lingua, dei suoi versi, doveva poter evocare delle immagini mentali. Quindi
un vero poeta.
È un vero poeta, si considerava un vero poeta, e le edizioni illustrate, che del resto ne esponiamo nella prima sala alcune delle principali del XVI secolo, sono quindi edizioni stampate dopo l'ultima edizione curata dall'Ariosto stesso.
Come avete concepito questa mostra dell'universo dell'Ariosto in genere, a parte questa questione dei libri, perché fino ad arrivare ad alcuni suoi esiti nella Francia del Settecento e dell'Ottocento, vedo per esempio all'ingresso una serie di disegni sotto il titolo I Cavalieri Erranti, e dopo ci sono in un'altra parte che si chiama L'Alta Fantasia, e ancora le figure femminili, eccetera. Allora, se vuole guidarci, la prego.
Certo, allora diciamo che questa mostra, abbiamo voluto evocare in questa mostra sia l'immaginario dal quale l'Ariosto ha attinto, quindi le sue fonti, e nello stesso tempo l'immaginario che è stato originato dai versi dell'Ariosto. Quindi Arioste, immaginare dell'Ariosto, Arioste imaginé. E questo in due stanze principali, in due sale principali, la prima dedicata al Rinascimento, e dunque la prima sala dedicata al Rinascimento, che espone essenzialmente dei disegni e alcune edizioni di cui abbiamo parlato, e questa sala è articolata in tre temi: cavalieri erranti, la coppia centrale del poema, cavalieri e donne, e l'altro, il motivo dell'alta fantasia. La seconda sala, l'Arioste imaginé, è consacrata al tema di Ruggero e Angelica, uno degli episodi centrali del poema che ha ispirato particolarmente gli artisti del XIX secolo. E intorno a questo tema, quindi è una sala dedicata al XIX secolo, sono riunite alcune opere di artisti francesi dell'Ottocento ispirati da questo tema. Abbiamo delle opere di Delacroix, Ingres, Gustave Moreau, Gustave Doré e anche uno scultore, Barry, i più famosi.
Ah sì, questo scultore?
Questo scultore Barry, che è vicino a Delacroix, e che, ci torneremo forse dopo, ha realizzato questo bronzo che rappresenta il volo di Ruggero e Angelica, un bronzo di un movimento, di un virtuosismo che trasporta nel mondo dell'Ariosto. E abbiamo anche un corridoio che collega queste due stanze, e dove sono esposti alcuni schizzi, alcuni disegni che i versi dell'Ariosto hanno ispirato a Fragonard. E naturalmente questi disegni, se ne conoscono una serie importante, dispersi del resto in diverse collezioni private e pubbliche, probabilmente legati ad un progetto di illustrazione non realizzato. Questi schizzi, quindi, dicevo, appartengono a questa serie che noi esponiamo, appartengono al Louvre, 8 disegni, e trovano naturalmente uno spazio adeguato in questo corridoio, perché assicurano la transizione tra il Rinascimento e l'Ottocento, e peraltro per essere allo stesso tempo delle illustrazioni fedeli e delle straordinarie improvvisazioni creative.
Libertà dell'immaginario.
Sì,
come l'Ariosto. E a proposito, devo ricordare ai nostri ascoltatori che abbiamo fatto un programma particolare con la grande specialista di Fragonard, Marianne Dupuy-Vacher, che si può ascoltare anche su Canale Académie.
Sì, una cara collega, che da resto ha pubblicato un importante volume che riunisce l'insieme dei disegni
di Fragonard
su Orlando Furioso.
Questo era il corridoio di, diciamo, Fragonard. E allora ripartiamo alla prima sala sotto il titolo Cavalieri Erranti, con opere straordinarie anche di Antonio Pisanello, per esempio, di una straordinaria finezza, che mettono al centro la figura del prode cavaliere. Ci sono queste navi portate da pesci o da draghi, una favola.
Sì, questa prima abbiamo scelto questa figura del cavaliere e dei disegni di Pisanello, del suo atelier. Bisogna dire che Pisanello vive un secolo quasi prima dell'Ariosto, eppure è il suo immaginario visivo è tutto impregnato di questo mondo cavalleresco del quale partecipa anche l'Ariosto. È la ragione per la quale abbiamo quindi scelto questo artista, che del resto è ben rappresentato nelle collezioni del Louvre. Un artista del resto che ha lavorato lui stesso per le corti del nord dell'Italia e che ha anche soggiornato nel 1438 a Ferrara. Quindi un artista che l'Ariosto peraltro conosceva. E diciamo che il confronto tra le immagini lasciate da Pisanello e le descrizioni dell'Ariosto permette anche di mettere in luce la complessità del rapporto dell'Ariosto a questa eredità medievale, un'eredità, quella dell'universo cavalleresco, bisogna precisarlo, che era un mondo, quello cavalleresco, che era completamente terminato all'epoca dell'Ariosto, era già il crepuscolo all'epoca del Pisanello. E questo rapporto quindi che nutrono questi Pisanello e Ariosto verso questo mondo cavalleresco mescola nostalgia e ironia, memoria delle antiche tradizioni e per l'Ariosto anche una forma di gioco poetico, dove tutti questi elementi del mondo cavalleresco sono reinterpretati e utilizzati in questa forma leggera, poetica, una forma che senza renderli senza distanziarli completamente, li padroneggia e li ricompone in una nuova fantasmagoria. E quindi queste figure che vediamo apparire su questi fogli, come lei diceva, di grande finezza di esecuzione, anche di grande fascino di Pisanello, vediamo aprire la serie un corteggio di, aperto da una dama a piedi, un cavaliere, e seguito da dei nani di corte a cavallo in un vasto paesaggio. Una scena un corteo che avanza e sembra arrestarsi di fronte a una scena che si svolge al di fuori del foglio, che non è rappresentata, ma che si può intuire guardando il gesto della dama quasi sospeso, i cavalli che sono impennati come impauriti da un avvenimento che avviene oltre il foglio. E questo per già evocare questo spazio dell'immaginazione, questo spazio anche dell'erranza dei cavalieri, percorsi disseminati di guerre, di avventure, di amori, e che noi vorremmo suggerire. E vediamo quest'altro foglio, guardo con lei il catalogo, quest'altro foglio dove si vede un condottiere a cavallo armato, disegnato, schizzato da Pisanello in un angolo del foglio, il resto del foglio è bianco, e il cavaliere visto di schiena si dirige anche qui verso uno spazio che si intuisce, uno spazio che si
l'infinità,
trova
l'infinito,
qualcosa di aperto. E vorrei anche dire che abbiamo tentato in questa mostra, proprio per giocare sui due registri dell'immaginario letterario e dell'immaginario visivo, abbiamo tentato delle associazioni di versi dell'Ariosto con le opere esposte, associazioni che sono di due tipi: per le opere del Settecento e dell'Ottocento, quindi per i Fragonard, e le opere direttamente ispirate dall'Ariosto, si tratta dei versi
più evidente
che hanno ispirato le opere stesse, ma per l'opera del Pisanello, che come abbiamo visto non può aver illustrato un poema scritto un secolo dopo di lui, ci è sembrato di vedere delle assonanze delle vicinanze, delle suggestioni comuni. E quindi di fronte a questo foglio che rappresenta un condottiero a cavallo che si allontana verso spazi infiniti, abbiamo
potrebbe essere Rinaldo Ruggero, abbiamo scelto
qualche verso del canto 27esimo, cavalli che quando a notte, quando aggiorna, alla frescalba, all'ardente ora estiva, e fa al lume del sole e della luna 200 volte questa via, non cuna. Quindi questo perpetuo movimento, questo perpetuo che è anche il movimento del poema dell'Ariosto, un poema della, come dicevamo all'inizio, della ricerca perpetua, della ricerca di se stesso. E ancora due fogli particolarmente suggestivi mostrano due cavalieri in armi e qui che indica un viaggio diverso, un viaggio interiore. Hanno gli occhi volti verso l'orizzonte, verso il cielo, o abbassati in meditazioni profonde.
Veramente si sente una grande ispirazione interiore, assolutamente. E qui c'è questo meraviglioso
di condottiere
profilo, sì.
Che è associato in un altro foglio a una stranissima
composizione.
In realtà si tratta qui di fogli di repertorio, quindi dove motivi diversi sono riuniti per poi essere utilizzati in altre composizioni. Ma qui questo assemblaggio fa pensare anche a questa superposizioni di temi, di motivi, a questa fantasia che permette di vedere qui un profilo di un condottiere, una nave che attraversa il foglio e incrocia questo profilo. Ancora quindi questa evocazione dei viaggi, l'evocazione del mondo fantastico.
Forse lei può leggerci qualche verso che accompagnano questo disegno.
Sono versi tratti dal canto 15esimo. Ma volgendosi gli anni, io veggio uscire dalle estreme contrade di Ponente nuovi argonauti e nuovi tifi e aprire la strada ignota infin al di presente e del sole imitando il cammin tondo ritrovar nuove terre e nuovo mondo. Bisogna pensare che l'Ariosto è stato scritto al momento delle grandi scoperte geografiche che ricompongono la geografia del mondo, che rinnovano la geografia del mondo. E si sa che del resto l'Ariosto, avendo a sua disposizione la straordinaria biblioteca dei duchi d'Est, si era ispirata dalle carte geografiche le più nuove per descrivere i viaggi dei suoi eroi, degli eroi che si trovano, che viaggiano da un continente all'altro. Da un continente all'altro. E sempre in tema di viaggi, ma questi fantastici, aveva evocato gli ultimi disegni di questa serie, delle carene di nave portate da animali fantastici, da pesci o draghi alati, e con questa straordinaria fantasia che è quella di Pisanello ma anche quella dell'Ariosto. E bisogna pensare che questi disegni, tra l'altro così straordinari, erano destinati alla realizzazione di pezzi di oreficeria per le tavole dei principi, erano saliero oppure dei contenitori per le posate usate in queste tavole sontuose. E abitate da questo universo zoomorfo che seduceva quindi questi personaggi delle corti dell'epoca e che è tratto da questa tradizione dei poemi cavallereschi di cui anche l'Ariosto è erede.
Assolutamente. E poi c'è la seconda parte della prima sala sotto il titolo L'alta fantasia, dove si fa scoprire degli straordinari disegni di grottesche che erano molto alla moda al tempo dell'Ariosto, no? In seguito alla scoperta di alcune antiche ville romane di decorazioni murali, e dove ornamenti formati da intrecci di foglie, fiori, eccetera, frutta e animali, ma lei può parlarne molto meglio che io.
Assolutamente. Il motivo di questa sezione è un tentativo di vedere una corrispondenza tra la struttura estremamente complessa del poema dell'Ariosto e la sua fantasia sotto controllo, questa simmetria perfetta, ma che nasconde una grandissima moltiplicità di fili narrativi e di complesse strutture stilistiche. Quindi questa complessità, che è quella del poema dell'Ariosto, e la moda contemporanea nelle arti visive delle grottesche. Come lei ha ben detto, le grottesche, la moda delle grottesche risale alla scoperta alla fine del 400 da parte di alcuni eruditi romani di queste sale delle ville romane allora sepolte, quindi scoperte straordinarie, in particolare la Domus Aurea, e di queste decorazioni che mescolavano elementi, motivi di registri diversi, animali, ma anche fantastici, ma anche architettonici, per comporre graziose simmetrie. Motivi che saranno ripresi immediatamente dagli artisti, siamo in epoca anche di rinascita dell'antico, dagli artisti contemporanei, in particolare da Raffaello nelle logge del Vaticano. E quindi noi vediamo qui alcuni fogli di artisti diversi, come Perin del Vaga, che aveva lavorato con Raffaello, ma anche Morto dal Feltre, amico Aspertini, per andare in area emiliana. Quindi questi fogli sono copie delle logge del Vaticano, o altri fogli di grottesche, di motivi diversi, dove anche tutto l'armamentario della cavalleria, quindi caschi, armature, si mescolano in questo lessico decorativo, leggero, complesso, che è anche quello della poesia dell'Ariosto.
E poi, nella terza sezione, ci sono le figure femminili che testimoniano il ruolo veramente preponderante che hanno le figure femminili nell'Oriando Furioso, no?
Sì, l'altra, le donne cavaliere, quindi sono le due figure principali, cavalieri erranti, abbiamo visto, e le donne che sono onnipresenti nel poema dell'Ariosto in tutte le declinazioni, sono donne amanti, guerrieri, vittime, tutta la gamma dei generi, ma anche delle psicologie femminili è messa in scena in questo poema dell'Ariosto. Ed è questa sezione, quindi noi abbiamo desiderato mostrare alcune rappresentazioni di donne realizzate da artisti contemporanei dell'Ariosto e che rivelano anche, com'è per il poema dell'Ariosto, la molteplicità delle fonti
di
ispirazione. Naturalmente l'antichità, con le figure di Amazzoni, ma anche il tema tratto di Andromeda, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, ma anche naturalmente la poesia cavalleresca e ancora la società attuale, contemporanea,
sì,
alla corte
di
Ferrara e alla corte della vicina Mantova, dove era Isabella d'Este, una delle donne più straordinarie per il suo gusto, la sua forza, il suo carisma, e che senz'altro ha ispirato l'Ariosto. E possiamo...
Ci sono qualche foglio notevole, per esempio di Niccolò dell'Abate,
sì,
che vedo che sono veramente di una straordinaria finezza ancora. Mi mancano le parole per esprimere tutta la forza che esce di questo disegno, per esempio.
Questo disegno che apre la serie delle figure di donne, una scena cavalleresca, è stata anche messa in relazione ad un episodio preciso dell'Ariosto. È difficile poterlo affermare, ma senz'altro questo foglio respira questo mondo cavalleresco, rappresenta un cavaliere e una dama al centro, che la dama nello stesso tempo determinata, autoritaria e cortese. I due personaggi si scambiano degli sguardi complici, la donna indica una direzione e vediamo dietro a questi due personaggi un'armata di cavalleria. Si è pensato che questo disegno potesse essere messo in relazione con l'incontro di Ruggero Logistilla nel regno del castello di Logistilla poco dopo la sua liberazione dal regno della fata, dell'altra figura di maga, ma una maga malefica, Alcina, che aveva tenuto imprigionato per le ammaliandolo con la sua falsa bellezza. Ruggero, come molti altri suoi compagni, tenendoli prigionieri nella sua isola, l'isola di Alcina, piuttosto che lasciarli seguire il loro destino di eroismo e per la causa della guerra santa. E quindi effettivamente questo foglio è di grande suggestione e, benché non sia forse un'illustrazione di un episodio dell'Ariosto, è senz'altro da mettere in relazione a dei poemi contemporanei o vicini a quello dell'Orlando Furioso. E sappiamo peraltro che Niccolò dell'Abate ha realizzato dei cicli dipinti ispirati direttamente dall'Orlando Furioso. E vorrei arrivare alla conclusione di questa sequenza di immagini e tornare a un altro foglio di Niccolò dell'Abate, un altro tema, che è quello di Ruggero e Angelica. Angelica, quindi vittima, l'Angelica che aveva fatto innamorare di sé molti cavalieri pagani e cristiani e che nel corso della sua fuga era stata imprigionata nell'isola del Pianto in preda ad un mostro vorace, un mostro varino, e sarà liberata da Ruggero che è arrivato a cavallo del suo ippogrifo. Ed è evidente che la fonte di questo episodio celebre dell'Ariosto si trova nell'antichità, nel racconto delle Metamorfosi di Ovidio, di Andromeda liberata da Perseo. Se ne ritrovano tutte le componenti, ma con un supplemento di fantasia dell'Ariosto, che inventa questo straordinario animale fantastico che è l'ippogrifo, ispirato dal celebre Pegaso di Perseo, ma qui ancora più fantastico e incredibile, mezzo grifone e mezzo cavallo alato. E quindi in questa parte finale della mostra abbiamo qualche rappresentazione dei due temi, Perseo e Andromeda e Ruggero e Angelica, anche per mostrare la fusione, la concomitanza, lo scivolamento nell'immaginario di questi due temi. Abbiamo un foglio di Niccolò dell'Abate che fa eco al primo foglio, che illustra l'episodio di Perseo e Andromeda, e accanto un foglio dell'atelier di Tiziano, straordinario foglio che rappresenta qui il tema ariostesco di Ruggero che libera Angelica, e naturalmente per un'interpretazione particolare di questo tema, che avrà una grande fortuna, lo vedremo nel Novecento, Tiziano ne trae pretesto per uno straordinario rappresentazione di paesaggio.
E questo viene dal museo di Bayonne?
L'originale, il disegno originale di Tiziano è conservato nel museo di Bayonne, appartiene alla collezione Bonnat, una collezione che non può essere, che non può viaggiare, che non può essere prestata. Quindi noi qui presentiamo un foglio dell'atelier di Tiziano che rappresenta lo stesso soggetto, che appartiene alle collezioni del museo del Louvre.
Perché quasi tutti gli altri fogli vengono dal
dipartimento... collezioni del museo del Louvre, Louvre e Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre. Abbiamo per la maggior parte del resto delle opere della mostra sono opere che appartengono al Louvre, al Dipartimento di Arti Grafiche, ma anche al Dipartimento di Scultura e di Dipinti. E abbiamo potuto beneficiare anche di alcuni prestiti eccezionali della Biblioteca Nazionale, Bibliothèque Nationale de France, lo abbiamo ricordato con le edizioni, le preziose edizioni che abbiamo esposto nella prima sala, ma anche un'edizione dell'Ottocento illustrata da Gustave Doré e alcuni prestiti anche del museo Gustave Moreau, ma arriviamo qui all'Ottocento.
Dopo una piccola pausa, forse ancora un altro pezzo di Georg Friedrich Händel. In compagnia con la signora Monica Preti Amar, che è venuta nel nostro studio a Canale Academy. Adesso proseguiamo questa visita della mostra al Louvre dedicata al famoso L'Ariosto e arriviamo all'ultima sala dove ci sono i famosi francesi Delacroix, Ingres, Gustave Doré e Gustave Moreau, che erano molto molto ispirati soprattutto da Ruggiero, che libera Angelica.
Assolutamente, questo è uno degli episodi che ha più ispirato l'Ottocento e non è straordinario, è un episodio di un grande contenuto erotico e passionale che doveva interessare i pittori dell'Ottocento e il romanticismo nascente. E in questa sala in effetti esponiamo dunque numerose opere, disegni, pitture, sculture che di artisti francesi ispirati a questo in questa sala, quindi le opere degli artisti francesi ispirati al tema di Ruggero e Angelica sono divise in due momenti che corrispondono ai due diversi momenti della storia: il momento della liberazione di Angelica da parte di Ruggero, Angelica legata nuda al nudo sasso dell'isola del pianto e liberata dal prode cavalier Ruggero venuto a cavallo del suo ippogrifo, quindi un'immagine di grande forza e possiamo evocare per tutti il quadro celebre di Ingres, che rappresenta con grandissima fedeltà del resto il testo dell'Ariosto. Théophile Gautier, che aveva visto questo quadro esposto al Salon del 1855, aveva detto: nessun pittore è stato traduttore più fedele dell'Ariosto. L'Ariosto non ha avuto nessun traduttore più fedele di Ingres. In effetti Ingres rappresenta un momento molto preciso, possiamo anche riconoscere il momento della storia, l'inizio del combattimento, nel momento in cui Ruggero si avvicina al mostro per combatterlo, prima di svelare lo scudo che porta dietro la schiena, che è dipinto da Angre, avvolto da un panno rosso, come diceva l'Ariosto, e si tratta di uno scudo fatato che è stato donato a Ruggero dal mago Atlante, e sarà questo scudo che permette a Ruggero di vincere l'orca marina. Questo scudo, che è di una magica brillantezza, addormenterà l'orca marina. Quindi non è la forza delle armi che permetterà a Ruggero di liberare Angelica, ma la forza della magia. Questo mondo, quindi, della magia, onnipresente e onnipotente
in questo poema. E anche si deve sottolineare per i nostri ascoltatori che non vedono davanti a loro questa bellissima Angelica di un erotismo incredibile.
Un'Angelica nuda, con questo corpo di cui si possono percepire le... Vediamo in effetti questo nudo di Angelica, di un potente erotismo che Angre dipinge con sensualità, rendendo conto della qualità stessa della carne, dell'incarnato di Angelica, che, come dice l'Ariosto, si può paragonare all'alabastro, di una bianchezza, di un candore e nello stesso tempo di una forza erotica che emana da questo corpo atteggiato in una posa lasciva, la testa reclinata verso la schiena, le braccia sollevate, legate, e il seno scoperto e perfino il sesso che è visibile e esposto. E direi che questo nudo di Angelica, che ha ispirato poi dopo Angre molti altri artisti, lo ritroviamo nell'illustrazione del canto decimo di Gustave Doré, che riprende la stessa composizione di Angre, e dove anche qui il nudo in questo fin de siècle ha una forza e una valenza e un fascino erotico evidente. Direi secondo momento quindi della storia, raccontato dall'Ariosto e interpretato dagli artisti del XIX secolo, è il volo dopo la liberazione. Dopo aver liberato la bella Angelica, Ruggero la porta in cielo a cavallo del suo ipogrifo. E qui direi, e questo è un altro momento spesso rappresentato dagli artisti, e l'abbiamo già evocato all'inizio della nostra conversazione, la scultura di Barry, una scultura di un virtuosismo straordinario. Barry riesce a animare il bronzo per dare il senso del movimento dell'ipogrifo nell'aria, e anche con questo movimento elicoidale dell'abbraccio di Ruggero e Angelica. In effetti la storia dell'Ariosto continua dopo la liberazione, dopo questo atto eroico. Ruggero, il prode cavaliere, è preso dal desiderio impellente della bella Angelica, che è accanto a lui, è stretta a lui, tutta nuda ancora. E qui vediamo la capacità dell'Ariosto di passare da un registro narrativo all'altro, dall'epico al sentimentale e poi eroicomico. In effetti la storia, l'episodio prosegue: Ruggero scende in un boschetto per poter possedere la bella Angelica ed è impedito dalla presenza delle armi. Si spoglia con grande
velocità,
celerità, per poter accedere a questo fantasma, ma il tempo richiesto permette a Angelica di portare alla bocca l'anello fatato, che permetterà a lei di scomparire, di diventare invisibile. Quindi Ruggero rimane ancora una volta un desiderio non soddisfatto, e Angelica proseguirà la sua fuga e Ruggero i suoi viaggi.
Questo non è la fine del poema, ci sono tanti altre avventure, ma purtroppo è la fine della nostra visita, della mostra e anche del nostro intervista, purtroppo. Ma la ringrazio tantissimo, signora Preti Amar, per la sua presenza a Canale Accademia e farci rivivere l'epoca di questo Ariosto in pieno rinascimento italiano e che dura fino ad oggi con la sua fantasia intemporale veramente. E di farci sentire e anche capire i meandri di questo universo fantastico dell'Orlando Furioso. E ricordo per i nostri ascoltatori la mostra che il Louvre dedica a questa primavera 2009 con il titolo L'immaginario dell'Ariosto, l'Ariosto immaginato, che dura ancora fino al 18 maggio 2009. E in questa occasione è stato pubblicato un bello catalogo in francese con gli autori Monica Preti Amar e Michel Jeanneret dai edizioni del Louvre Gourcuff Gradenigo, pubblicato al 2009 anche. Un grandissimo grazie ancora, signora Preti Amar.
Grazie.
E speriamo di riceverla per un'altra occasione.
Ancora grazie.
Grazie.